Giovedì 6 febbraio, benvenuti ad una nuova edizione di Gerval di Chiana sulla Rincontri Blu Cortona. Stefano Bertini vi augura il suo buongiorno. Da Foiano della Chiana e da Cortona arrivano le notizie di oggi. È in programma oggi alle 18 presso Piazza Matteotti la conferenza stampa per l'estrazione dell'ordine di uscita dei carri allegorici del Carnevale di Foiano. Il Carnevale di Foiano della Chiana affonda le sue radici nel XVI secolo ed è una delle manifestazioni carnevalesche più celebri d'Italia, grazie alla maestria e alla creatività dei quattro storici cantieri, Azzurri, Bombolo, Nottamboli e Rustici. Ogni anno questi gruppi lavorano in segreto per costruire opere allegoriche spettacolari, che si sfideranno a colpi di satira, colore e ingegnosità nelle domeniche del carnevale. Alla conferenza stampa parteciperanno Jacopo Franci, sindaco di Foiano della Chiana, Riccardo Leali, assessore alla cultura, Andrea Capannelli, presidente dell'Associazione Carnevali, e i presidenti dei quattro cantieri, Massimo Ciccarelli per gli Azzurri, Francesco Capecci per il Bombolo, Paolo Vespi per i Nottamboli e Jacopo Liberatori per i Rustici. L'incontro sarà moderato da Chabalon, voce storica del Carnevale di Foiano. Il Carnevale prenderà ufficialmente il via domenica 9 febbraio con il primo corso mascherato, che vedrà l'ingresso trionfale di Regio Condo, la storica maschera simbolo della festa, accompagnato dal taglio del nastro da parte del sindaco e da uno spettacolare evento di apertura. I corsi mascherati proseguiranno nelle domeniche 16 e 23 febbraio e 2 e 9 marzo, con le sfilate dei carri allegorici e una serie di eventi collaterali per tutti i gusti, parate e spettacoli itineranti con artisti di strada, gruppi mascherati e coreografie coinvolgenti, concerti e DJ set con artisti di fama nazionale, tra cui Alex Neri e Ricky Leroy. Visite guidate nel centro storico per scoprire il fascino di Foiano e la storia del carnevale e l'allestimento di una speciale area food and drink, con specialità gastronomiche locali e un'area street food in piazza Cavour. Per i più piccoli non mancheranno laboratori creativi e spettacoli pensati per rendere il carnevale un'esperienza magica per tutti. Un altro importante appuntamento sarà alle 17.30 la presentazione della Scuola di Cartapesta, un progetto didattico volto a tramandare alle nuove generazioni i segreti della costruzione dei carri allegorici. Questo laboratorio rappresenta un'opportunità unica per i giovani per imparare le tecniche di un'arte secolare, contribuendo a mantenere viva una tradizione che rende il Carnevale di Foiano un evento unico nel suo genere. La farmacia comunale di Camogia aderisce alle giornate di raccolta del farmaco 2025. L'attività di via Sandrelli, fino a lunedì 10 febbraio, sarà una degli oltre 5.800 farmacie ove si potrà donare uno o più medicinali a favore del banco farmaceutico. L'iniziativa che si avvale della collaborazione fra gli arti di Federfarma Nazionale è giunta alla 25esima edizione. I medicinali saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 463.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. In Italia il fabbisogno segnalato a banco farmaceutico supera il milione di confezioni di farmaci, soprattutto anti-influenzali e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antifebbrili e antistaminici, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per disturbi gastrointestinali, antinfiammatori e farmaci per dolori articolari disinfettanti. L'iniziativa è possibile grazie al lavoro dei farmacisti del Comune di Cortona. Accanto a loro sabato 8 febbraio saranno coinvolti i volontari del Banco Farmaceutico. Nel 2024, a livello nazionale, sono state raccolte 5.588.013 confezioni di farmaci, pari ad un valore di 5.182.368 euro. L'amministrazione comunale, dichiara il sindaco Luciano Meoni, ha aderito a questo importante momento che contribuisce a garantire le cure a tutte quelle persone che si trovano in povertà sanitaria e che rischiano di non potersi curare. E anche per oggi è tutto. Adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, venerdì 7 febbraio, per l'ultima edizione settimanale di GR Val di Chiana. Buona giornata a tutti voi.
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, continuiamo nel racconto della meravigliosa esperienza della città del fanciullo, via di futuro per i ragazzi. Abbiamo raccontato l'esperienza di alcuni sacerdoti che lavorano in questo settore. Dal 2008 la responsabile della formazione della fondazione è la psicologa Marina Scandurra. Con le nostre attività, sottolinea, arricchiamo l'offerta territoriale di opportunità formative, promuovendo competenze specifiche e sensibilizzando i giovani su temi cruciali come innovazione e sostenibilità. Abbiamo espletato numerosi corsi, afferma, dal sociale, badanti, tutela di minori, al turismo, guide naturalistiche, dalle tecnologie informatiche all'agricoltura sostenibile, dalle energie rinnovabili alla comunicazione giornalistica web, dal commercio, addetto vendite, al restauro del mobile, fino alla valorizzazione delle eccellenze del patrimonio ecologico e gastronomico locale. Granita, dolciumi, ricette della nonna e altro. Recentemente abbiamo concluso un corso sulla sicurezza informatica e stiamo attualmente lavorando a un programma sull'agricoltura sostenibile e l'agroecologia. Inoltre abbiamo lanciato un progetto per selezionare nuovi team di giovani da inserire nel laboratorio di Acireale, uno spazio nato nel 2019, grazie a un accordo con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. L'obiettivo è di promuovere la cultura della imprenditorialità e della innovazione.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati amici e l'ascolto della pagina sportiva del giovedì. La prima notizia riguarda subito il divieto della trasferta per i tifosi Amaranto sul campo di Terni. Infatti la Commissione per i pubblici spettacoli ha vietato questa trasferta a tifosi Amaranto a Liberati in occasione di Ternana Arezzo, visti gli episodi che videro protagonista gli Amaranto all'andata allo stadio comunale di Arezzo. Quindi lo scontro di allora è stato fatale per vietare questa trasferta. È iniziata l'era Bucchi, ieri primo allenamento, è arrivato il nuovo staff, quindi in definitiva c'è un comunicato ufficiale dell'Arezzo, le solite cose che si dicono quando inizia una nuova collaborazione. La seconda è che la partita di ieri sera, terminata alle 20 con l'epilogo dei calci di rigore, la roulette dei calci di rigore, che ha visto vincitrice la Sansovino per 4-1 sull'Alberoro dopo i calci di rigore. Dopo che al 95esimo la Sansovino era riuscita a riagguantare il risultato di parità che vedeva per lungo tempo in vantaggio gli ospiti dell'Alberoro, ci ha pensato il solito Ricci, come domenica scorsa Runfida, che al 95esimo ha calciato da 25 metri un pallone perfetto che si è insaccato tra palo e portiere proprio millimetricamente, decretando il pareggio. Poi la roulette dei calci di rigore con l'Alberoro che ne ha sbagliati tantissimi, una sola realizzazione, 4 quelli della Sansovino, quindi festeggia la Sansovino di Chini, che sicuramente non ha bisogno di vincere la Coppa per andare in eccellenza. 10 punti di vantaggio in campionato sono eloquenti, credo che basti questo, ma comunque lascerebbe vagante un posto ad un'altra squadra sempre dello stesso girone. Speriamo che appunto la Sansovino riesca a portare in fondo questo doppio obiettivo, quindi vittoria del campionato e vittoria di Coppa. Bravi e complimenti anche all'Alberoro, che ha saputo tenere testa per tutta la gara e spaventare la Sansovino fino al 95esimo. Bene, adesso parliamo ovviamente del calcio giocato di domenica scorsa, tornando ai risultati della Serie D con il film della gara San Giovannese Grosseto 0-0, le interviste del dopopartita con Marco Bonura e Luigi Consonni.
Un solo cambio rispetto alle ultime uscite in casa San Giovannese: l'infortunato Cenci lascia il posto tra gli 11 a Pardera. Dei convocati non fa parte neppure Bocci, due gol nelle altrettante gare precedenti, anche lui fermato da un problema fisico. Di fronte il Grosseto, storico avversario che con il pari interno con Livorno ha visto allungare a 4 gare lo svantaggio di punti sulla capolista. Dei 4 ex in campo solo Sacchini, mentre Scenai, Benucci e Sabattini si accomodano inizialmente in panchina accanto a Consonni, prevendita in Maremma ferma a 100 biglietti circa, la regionale è comunque chiusa al traffico. La cronaca si rinnova al quarto d'ora con il traversone di Crisovergis da sinistra che trova la deviazione spaccata di Marzierli, porta non lontana ma non basta. Poco dopo la mira di Diego Mobilio è migliore, decisamente però fa difetto in questo caso la potenza, nessun problema per Barberini sulla conclusione da fuori. Si vede anche il Marzocco poco dopo la mezz'ora, con il mancino a giro di Pardera, Raffaelli che è comunque attento per bloccare la sfera. Una frazione dal buon ritmo ma dalle scarse emozioni si chiude sul lancio di Nannini in area, Gaetani non arriva per la deviazione sul pallone per questione di centimetri. Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo, Ricco Bono saggia, ancora i riflessi di Barberini, smanacciata decisiva sul sinistro del numero 11, Maremmano. Alza al baricentro il Grosseto, da palla ferma di Diego Mobilio, gira senza fortuna in tuffo di testa a Caponi, ma a metà frazione si strozza in gola all'urlo del Fedini, quando la ripartenza azzurra è velenosa con l'ultima verticalizzazione per Gaetani, che vede l'attaccante superare a pochi passi Raffaelli. Si alza però la bandierina del collaboratore di linea a segnalare la posizione irregolare di partenza dell'autore del gol annullato. Restano molti, molti, molti dubbi. Passano i minuti e l'ultimo quarto d'ora è inaugurato dal perfetto pallone messo in mezzo da Caponi con l'incornata stavolta di Diego Mobilio di un soffio alta sopra il legno orizzontale. Al 36esimo ancora proteste vibranti per i padroni di casa per la mancata concessione di un penalty, una casella che dice zero in campionato in stagione per questo intervento a uomo di rotondo. 43esimo il neo entrato Romanelli strappa poi applausi per il recupero sulla tre quarti e la percussione conclusa col sinistro di poco al lato della porta ospite. 5 minuti di recupero, nel terzo di questi Sabattini prova a risolvere con un rasoterra una mischia a proprio favore, ancora l'estremo di casa blocca sulla linea, prende lo 0-0 ed un punto importante in vista trasferta con la Fezzanese.
Che affrontava una squadra forte, lo sapevamo, e devo dire che la squadra ha fatto quello che doveva fare. E il primo tempo bene, è chiaro che all'inizio del secondo tempo invece loro, c'è stata una parte del secondo tempo dove loro ci hanno messo un po' lì, hanno creato qualche situazione anche sulla quel cross, su quel colpo di testa. Noi siamo un po' leggermente così entrati non bene come nel primo tempo. Poi invece siamo usciti nella seconda parte del secondo tempo e direi che poi alla fine il pareggio sia giusto. Peccato perché ha annullato in fuorigioco, perché lì poi l'occasione del rigore io non ne parlo, perché dopo poteva starci, non lo so. Noi sicuramente rigori per adesso non abbiamo mai avuti, però andiamo avanti, però senza fare nessuna polemica, ci mancherebbe. Il pareggio penso che sia stato giusto, il Grosseto ha fatto poi la sua partita anche nel secondo tempo, ha avuto quelle due situazioni più fino alla fine anche. È stata una partita combattuta, intensa, quindi noi ci siamo fatti pronti e andiamo avanti.
Sono né soddisfatto del risultato né della prestazione, perché ovviamente come ci è capitato in alcune partite, facciamo dei primi tempi un po' a ritmo lento, basso, abbiamo fatto fatica a sviluppare, comunque la San Giovannese si è chiusa bene, veniva anche a prenderci alta, quindi ci faceva anche calciare la palla lunga e su queste palle lunghe, sulle seconde palle siamo sempre arrivati dopo. Il secondo tempo abbiamo fatto qualcosina in più, però ovviamente penso che a livello nervoso, a livello mentale, la partita di domenica con Livorno ci ha dato delle scorie, ok? E qualche giocatore ha dovuto prendersi qualche giorno in più per recuperare. Questa non è un alibi assolutamente, potevamo fare di più, abbiamo avuto le nostre 3-4 occasioni comunque per passare in vantaggio, la San Giovannese uguale, anche se Raffaelli mi sembra fatto solo una parata, però dispiace perché purtroppo abbiamo fatto una partita sottotono.
Avremo altre interviste ma non abbiamo più tempo se non per qualche notizia di mercato. Poggesi torna a Poggibonsi, la società giallorossa ufficializza il ritorno del difensore Andrea Poggesi, classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Poggesi ha vestito la maglia giallorossa nell'annata 2021-2022 quando il Poggibonsi raggiunse il secondo posto nel campionato di Serie D. Dopo l'avventura nel Leone, Andrea ha vestito le maglie di Arezzo, Pro Sesto e Team Altamura in Lega Pro, collezionando diverse presenze tra professionisti. Bene, un bel tornato quindi ad Andrea e in bocca al lupo dalla società giallorossa per questo nuovo capitolo insieme al Poggibonsi. Altra notizia di mercato, questa volta dell'eccellenza, l'asta rinforzo Albi Celeste. La società senese comunica l'arrivo di Mauricio Sanna. Si tratta di un attaccante italo argentino 1996 con alle spalle già molte esperienze nel calcio italiano e non solo. Ha mosso i suoi primi passi al Quilmes prima di andare nel 2014 all'Atletico Tucumán, squadra della sua città natale, dove ha esordito nei professionisti nel 2017. Successivamente è approdato in Italia alla Cireale e da lì è iniziato il suo percorso tra la Serie D e l'Eccellenza con il passaggio in varie squadre: Laurisei, Torres, Scalea, Buccino, Vulcei, Leonzio, Sant'Arcangiolese e Levico Terme. A Mauricio Sanna, che già da qualche giorno si sta allenando sotto le direttive di mister Stefano Bartoli, la società sportiva Club Asta augura un buon inizio di lavoro con la loro società. Bene, amici, domani parleremo diffusamente della prossima giornata di campionato che inizia sabato 8 allo stadio dei Pini di Foiano. Ci sarà l'anticipo fra Nuova Foiano, Sinalunghese, che Radio Incontri trasmetterà in diretta con Gabriele Giommetti. Poi la trasferta della Castellonese in quel di Signa, insomma, ne avremo di che parlare, perché il campionato, più domeniche passano, più si fa vincente e ovviamente meno possibilità ci sono per le immediate inseguitrici di raggiungere chi comanda la classifica. Giorgio Fanelli, GR Valditiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 6 febbraio 2025. Cielo in prevalenza poco nuvoloso, per nubi medio-alte e sottili, a tratti più consistenti durante la giornata. Ventilazione debole da nord-est con locali rinforzi pomeridiani. Temperature minime stazionarie, congelate su pianure e fondovalle, mentre le massime saranno in lieve diminuzione. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Oggi parleremo dell'herpes zostere, che è comunemente conosciuto come fuoco di Sant'Antonio. L'herpes zostere è un virus che provoca una dolorosa eruzione cutanea. Nella forma più comune si manifesta con una placca infiammatoria, cioè la pelle diventa rossa, e sopra questa pelle arrossata vi è la presenza di vescicole. Caratteristica dell'herpes zostere è che interessa solamente una emiparte del corpo. Si tratta dello stesso virus che provoca la varicella. Questo virus ha la particolarità di restare inattivo nel tessuto nervoso e quindi dove è anche protetto contro gli anticorpi, che si riattiva anni dopo con le manifestazioni molto dolorose dell'herpes zoster. L'herpes zoster è un virus della famiglia degli herpes virus ed è responsabile della malattia, ed è lo stesso virus che causa la varicella. Si calcola che circa il 90% della popolazione si ammali di varicella nella vita e di questi solo il 10% abbia una recidiva dell'infezione nella forma del fuoco di Sant'Antonio. L'herpes, generalmente il sistema immunitario produce degli anticorpi sufficienti a bloccare la malattia, ma il virus può restare inattivo nel sistema nervoso per anni o anche per tutta la vita. Si ritiene che la riattivazione sia legata ad un abbassamento improvviso delle difese immunitarie in concomitanza con periodi di forte stress psicofisico, di terapie farmacologiche di immunosoppressione tipiche dei trapianti di organo, chemio o radar terapie, di malattie che colpiscono il sistema immunitario come l'HIV e in soggetti fragili con difese immunitarie deboli o compromesse come gli anziani. L'avere già sviluppato il fuoco di Sant'Antonio non protegge in alcun modo da successive riattivazioni. Un soggetto con fuoco di Sant'Antonio può trasmettere l'infezione soltanto ad individui che non hanno mai contratto la varicella e che non sono stati vaccinati per questa malattia. Chiaramente, nella eventualità del contagio, questi individui non svilupperanno il fuoco di Sant'Antonio, ma svilupperanno la varicella. Il contagio può verificarsi attraverso il diretto contatto con il fluido contenuto nelle lesioni vescicolari in cui è presente ed attivo il virus. Il soggetto invece non è infettivo prima che compaia l'eruzione cutanea e non è infettivo dopo che le vescicole sono tramutate in croste secche. Per non rischiare di trasmettere il virus varicella zostera ad altre persone, è opportuno che il paziente eviti di toccare o graffiare le vescicole, lavi spesso le mani, mantenga l'eruzione coperta. Inoltre, il soggetto affetto da herpes zoster non dovrebbe condividere oggetti personali, come per esempio gli asciugamani, andare in piscina e praticare sport di contatto. Durante la fase attiva del fuoco di Sant'Antonio è particolarmente importante prevenire la diffusione dell'infezione alle donne in gravidanza, ai neonati e alle persone immunodepresse. I sintomi del fuoco di Sant'Antonio includono un'area cutanea arrossata e ricoperta da vescicole come quelle della varicella, dolore bruciante o lancinante, febbre, prurito, mal di testa, brividi, mal di stomaco e spossatezza. Per la diagnosi di infezione da herpes zoster è generalmente sufficiente l'ispezione visiva dell'eruzione cutanea. Le caratteristiche e la localizzazione delle manifestazioni cutanee che interessa una sola metà del corpo rendono abbastanza facile la diagnosi. Sono comunque disponibili anche degli esami di laboratorio. Il test più comune è un esame del sangue per la ricerca di anticorpi del tipo IgM specificatamente legati alla presenza del varicella zoster virus. L'infezione da herpes zoster, generalmente come nel caso della varicella, guarisce spontaneamente. Tuttavia, considerata la fastidiosità dei disturbi o la concomitanza di malattie debilitanti, si possono impiegare dei trattamenti locali e sistemici per ridurre i sintomi. Antivirali, che sono farmaci specifici e che bloccano la replicazione virale e quindi riducono la proliferazione del virus e la durata della manifestazione, purtroppo non agiscono sul dolore che è causato dalla nevrite. Poi si possono usare degli antidolorifici e degli antinfiammatori che però agiscono poco su questo disturbo, e inoltre delle gelle di alluminio che serve per velocizzare la guarigione delle vescicole. Esiste poi anche un vaccino per i soggetti a rischio in grado di prevenire la comparsa del fuoco di Sant'Antonio e delle relative complicanze in oltre la metà dei soggetti trattati. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.